è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao, sono Massimo Donaddio della redazione digitale del Sole 24 Ore e per questa settimana ti accompagno nelle puntate di Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore, dove ogni mattina ti propongo tre notizie che ritengo possano essere di tuo interesse. Oggi voglio parlarti dei cambiamenti del reddito di cittadinanza nella legge di bilancio, delle decisioni della Corte di Giustizia Europea sul regime fiscale degli affitti brevi e dell'ondata di Covid che torna a spaventare la Cina dopo l'allentamento delle misure di contenimento decise dal governo. Partiamo con il reddito di cittadinanza, che cambia ancora nell'ultima versione della manovra uscita dalla Commissione Bilancio della Camera. Con una serie di emendamenti è stato innanzitutto stabilito che l'assegno sarà riconosciuto agli occupabili nel 2023 per 7 mesi e non 8 come stabilito originariamente nella legge uscita dal Consiglio dei Ministri. Una mossa che consentirà di risparmiare oltre 200 milioni in più rispetto alle previsioni. Nelle pieghe del provvedimento c'è anche un micro stanziamento da 1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni nel 2024 destinato alla sperimentazione del nuovo reddito alimentare voluto dal PD per distribuire pacchi di prodotti invenduti e ridurre così lo spreco. La stretta sul reddito arriva anche sulle offerte di lavoro. Con l'approvazione di un emendamento a firma di Maurizio Lupi, il riferimento normativo all'offerta cosiddetta congrua scompare. In pratica, la prima offerta che, se rifiutata, fa perdere il diritto all'assegno, non dovrà più considerare le esperienze e competenze maturate e nemmeno la distanza del luogo di lavoro e i tempi di trasferimento. Finora, per essere considerate congrue, le offerte dovevano infatti riguardare posti di lavoro entro 80 km dal domicilio del beneficiario, raggiungibili in 100 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Su questo tema c'è da segnalare l'uscita del sottosegretario al lavoro Durigon, secondo cui il percettore del reddito di cittadinanza non deve essere schizzinoso sull'offerta del lavoro. Le norme, dice ancora il sottosegretario, servono a indirizzare tutte le persone che possono avere un lavoro a mettersi in gioco e non rimanere inattivi perché il reddito stava creando questo sistema culturale. Il tutto sintetizzato in una battuta, anche i laureati devono accettare un lavoro come camerieri. Su spinta del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, viene previsto che per i giovani la fruizione del reddito di cittadinanza o l'eventuale misura assistenziale che dal 2024 lo sostituirà sia legata all'istruzione. Per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno terminato la scuola dell'obbligo, la possibilità di usufruire del reddito sarà condizionata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico. L'ultima novità riguarda chi invece utilizza il reddito per pagare l'affitto. La quota del sussidio per l'alloggio sarà erogata direttamente al locatore dell'immobile. In particolare, il beneficiario del sussidio deve comunicare all'ente erogatore del reddito di cittadinanza, cioè all'INPS, i dati del locatore, secondo le modalità che verranno definite con un decreto del Ministro del Lavoro, sentito il garante per la privacy. La quota non sarà più a disposizione del beneficiario, ma sarà versata direttamente al proprietario dell'immobile. Parliamo ora nello specifico di affitti brevi che spopolano nelle grandi città italiane con le autorità che cercano di mettere al bando l'illegalità dilagante nel settore. Con la sentenza emessa ieri, la Corte di Giustizia Europea ha fatto definitivamente chiarezza, dando parzialmente torto ad Airbnb nel ricorso sul regime fiscale italiano per le locazioni brevi introdotto nel 2017. È stato confermato che è possibile chiedere di raccogliere informazioni e dati sulle locazioni effettuate e soprattutto di applicare la ritenuta d'imposta alla fonte prevista dal regime fiscale nazionale. Il Tribunale ha dato invece ragione ad Airbnb sulla parte relativa all'obbligo di designare un rappresentante fiscale, giudicata una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi. Quindi dal 1 gennaio 2023 i codici fiscali dei locatori, i redditi percepiti e i dati catastali degli immobili affittati dovranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate. Gli host, che non metteranno a disposizione questi dati, rischieranno di essere bloccati. Il mercato degli affitti brevi, ridotto del 60% nell'anno del Covid, dopo lo stallo del 2021, quest'anno tornerà a 950.000 abitazioni locate, è la previsione di Scenari Immobiliari, e cioè poco sotto i numeri pre-pandemia. Per non farsi trovare impreparate, le piattaforme nei mesi scorsi hanno già inviato diversi solleciti ai locatori attivi. Le tue informazioni fiscali sono obbligatorie, recitava l'email inviata da Airbnb a tutti gli host e co-host per richiedere la compilazione del modulo con i dati necessari per ospitare dal 2023. Airbnb spiega ai propri iscritti che se gli host non forniscono le informazioni che devono essere comunicate alle autorità fiscali, saremo tenuti a congelare i compensi. La nuova normativa europea si innesta in un già ricco pacchetto nazionale di adempimenti necessari per chi fa locazione breve. Dal 1 gennaio 2023 tutti gli intermediari dovranno aggiungere alla già obbligatoria comunicazione alle entrate sulle locazioni brevi anche i dati catastali degli immobili interessati. Dal 2018 il decreto sicurezza aveva imposto l'obbligo per i locatori di comunicare i dati degli alloggiati alla questura. Dal 1 gennaio 2021 si presume per legge che chi destina alla locazione breve più di 4 appartamenti sia imprenditore, anche se mancano chiarimenti ufficiali su che cosa voglia dire destinare una casa a tale attività. Infine c'è l'attesa banca dati che avrebbe dovuto riunire tutte le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale, attribuendogli un codice identificativo alfanumerico da utilizzare obbligatoriamente negli annunci pubblicati online. Tuttavia, nel frattempo, i territori si sono già mossi in ordine sparso, con normative regionali differenti, che spesso impongono obblighi specifici. Al momento Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Campania prevedono un codice identificativo di riferimento obbligatorio. L'obiettivo è sempre quello, mappare un fenomeno che troppo spesso sfugge alla legalità. Infine concludo parlandoti di Cina, dove nei prossimi mesi potrebbero esserci fino a 1 milione di persone vittime di Covid. Così, dopo 2 anni, da quando il virus è partito dal paese del dragone e ha infettato il resto del mondo, la palla ritorna nel campo da cui è partita. E questo ovviamente preoccupa non poco. Da quando il paese all'inizio di dicembre ha deciso di fare marcia indietro sulla sua politica zero Covid, sono forti i segnali che indicano che i casi sono aumentati vertiginosamente, nonostante i dati ufficiali parlino di un numero relativamente basso di nuovi contagi giornalieri. Al 20 dicembre sono solo 3.100 e nessun decesso per Covid dal 7 dicembre. Un altro dato che stride è quello relativo alle vaccinazioni. Secondo il governo di Pechino, oltre il 90% della popolazione è stata completamente vaccinata. Tuttavia, meno della metà delle persone di età pari o superiore a 80 anni ha ricevuto 3 dosi di vaccino. Vaccini che peraltro si sono dimostrati meno efficaci rispetto a quelli a mRNA, impiegati in gran parte del resto del mondo. E anche se i produttori cinesi stanno conducendo studi clinici in fase avanzata su vaccini specifici per Omicron e su quelli a mRNA, molti esperti di malattie infettive pensano che per la Cina sia arrivato il momento di importare i prodotti di Pfizer, BioNTech e Moderna al fine di prevenire una calamità. Secondo esperti americani, la Cina avrebbe dovuto essere preparata a questa situazione, perché ora rischia di essere troppo tardi per cambiare qualcosa e l'ondata di Covid-19 potrebbe attraversare il paese senza ostacoli. Ci sono più di 160 milioni di diabetici in Cina e almeno 8 milioni di anziani ultra-ottantenni che non hanno ricevuto il vaccino. In pratica, il paese di quasi 1,5 miliardi di persone si trova senza un'adeguata copertura vaccinale e con un'esposizione molto ridotta al virus, proprio a causa della politica zero Covid. Il punto è ora capire come e se sia possibile mitigare questa nuova crisi virale, che potrebbe minare l'economia globale, rallentare ulteriormente le catene di approvvigionamento, ma anche creare nuove varianti. Su questo punto non ci sono certezze, ma per gli scienziati più è alta l'immunità della popolazione al Covid, data sia dalle dosi aggiornate di vaccino sia dall'infezione, più è difficile l'insorgere di nuove varianti pericolose del virus. E infatti l'OMS non ha ancora dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria per Covid, perché oltre al virus a incidere sono anche i nostri comportamenti. Anche se il coronavirus non produce una versione completamente nuova di se stesso, i bassi tassi di vaccinazione con il siero bivalente e l'abbandono delle mascherine e del distanziamento riducono le nostre difese e sono opportunità per il virus di circolare indisturbato e di mutare. Inoltre, sempre meno persone fanno e inviano i risultati dei propri test ai sistemi di sorveglianza. Le lacune nei test Covid e nei tassi di vaccinazione continuano a creare le condizioni perfette per far emergere una nuova variante potenzialmente letale, ha detto all'inizio di dicembre il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. E in questa nuova fase la Cina rientra in pieno in questa condizione. Bene, anche per oggi è tutto. Io ti do appuntamento a domani mattina per una nuova puntata di Start. Un saluto e buona giornata.